redigio.it e la storia continua. Questa puntata è stata redatta il 26 di gennaio del 2024, è un venerdì, la settimana 4 dell'anno è il giorno 26. Che cosa possiamo ascoltare oggi? Qualcosa sul lago di Comabbio, dei cenni storici. Buon ascolto. La colonna del diavolo a Milano, alla Basilica di Sant'Ambrogio. Milano, anche il diavolo ci ha messo lo zampino, anzi, le corna, e le ha lasciate impressa in maniera indelebile nella colonna romana posta a sinistra dell'ingresso della Basilica di Sant'Ambrogio, dove a circa un metro di altezza dal suolo sono visibili due fuori perfettamente rotondi. Secondo un'antica leggenda, il diavolo avrebbe tentato il vescovo Ambrogio in persona per farlo vacillare della sua fede, ma in cambio avrebbe ottenuto solo un fortissimo calcio, finendo a piantare le corna contro la colonna, prima di sfuggire al vescovo dileguandosi attraverso i due fuori. La colonna in questione è un resto dell'antico palazzo imperiale, fatto erigere da Massimiano nel III secolo, quando l'antica Mediolanum era capitale dell'impero romano d'Occidente. In ricordo di questo avvenimento si dice che talvolta dalla colonna escono degli effluvi solforosi e che la domenica che precede la Pasqua il diavolo faccia ancora la sua comparsa alla guida di un carro che carica le anime dei dannati da portare all'inferno. Mangiare per tenere in vita il cervello. E le cotiche, belle grasse, con qualche pelo refrattario alle raschiate del salamat, e le costine non spolpate, ricche di carne, e l'odorino che usciva invisibile ma stuzzichevole in cortile e arrivava fino in piazza. La cottura era lunga e meticolosa. Un fa bon delle cotiche, delle costine, doveva impregnare le verze che prendevano una colorazione quasi bruno-bluastra. Ut unum sint, davvero, verze, brodo, cotenne, costine, dovevano diventare una cosa sola. L'insalata di patati e fagioli, con un po' di aglio e abbondanza di prezzemolo, olio, sale, lardo venato o pancetta, con una presa di sale, polenta bergamasca coi bruschit o col merluzzo cotto nel latte, castagne cotte mangiate col latte appena riscaldato, pan cotto col pane giallo che si faceva cuocere nel forno comunale che c'era in piazza e che doveva durare una settimana intera. Insieme si cuoceva anche il pane uvetta, con l'uva secca e dolce, l'uva soltanina, e i fichi, la paciarota, che sono avanzi di minestra con il pane giallo, l'acqua già, il latte cagliato che si raccoglieva in un grande tovagliolo perché ne sgocciolasse l'acqua e ne mangiavano zuccherata. Quel che restava era la formaggina, che si gustava in tante maniere diverse, al naturale, sulla insalata verde o insaporita col sale e pepe. E il San Carlin? È proprio una fortuna non essermi mai mancato l'appetito, che lo stomaco e il fegato abbiano sempre funzionato a meraviglia. I disnada spus, i banchetti annuali dei coscritti, le commemorazioni solenne di feste speciali, dei trentesimi, quarantesimi di matrimonio, erano vere e proprie cerimonie mangiatorie che duravano ore e ore. Durante il loro svolgimento capitava di tutto: cantare, ballare, mangiare e ancora mangiare, ballare e cantare. Pareva che non dovesse finire mai. E bere, bere, bere. Vini corposi di alta gradazione. Non conoscevamo la birra a quel tempo. I vini pugliesi pigiati nelle cantine della cooperativa, che si spillavano addirittura dalla botte. E quando si metteva a mano al vino prodotto in loco, nostro orgoglio e vanto enologico, una strasciapata, i bevitori perdevano subito la trebisonda, provavano difficoltà non solo a camminare, ma persino a stare in piedi. Ah, che vino! Si diventava subito brilli. E che potere diuretico aveva! Ecco perché lo strasciapata. E per finire, chi a Verghera mangia ancora la risumà? Un bianco d'uovo sbattuto a neve, latte tiepido appena munto e vino rosso. Un miscuglio che per uno stomaco delicato era come mangiare qualcosa di indigeribile. Era forte la risumà e pesante, difficile sì da digerire, ma aveva un profumo tutto particolare, una delicatezza da non dire, una bontà da nettere degli dèi. Che vita beata quando eravamo poveri e semplici. I toponimi di Cadrezzate. Le Motte, in dialetto i Mot, è la maggiore altura di Cadrezzate e sulla sua cima si ergono la Cascina Castello e la Cascina Belvedere. Il Mot, in dialetto la voce maschile, è raggiungibile tramite la vecchia strada che da Cadrezzate portava a Ispra, oggi sostituita dalla strada provinciale. Un tempo ospitava le numerose vigne presenti in zona che venivano coltivate attraverso ampi terrazzamenti che hanno plasmato la forma del Mot con i caratteristici gradoni. Ancora oggi scorgibili nonostante l'abbandono delle vigne. Le Novelle è una strada oggi non localizzabile registrata sulle carte del Catasto Regio del 1905. Le Padolette è una strada che continua un tempo il Rossino ed entrambi i toponimi oggi non sono più conosciuti. Le voci sono tratte dalle carte del Catasto Regio del 1905. Il Passeraccio è una zona boschiva che si inserisce tra la strada che porta verso Ispra e la strada che gira verso il limitrofo comune di Capronno. Il nome sembra essere trasparente e potrebbe suggerire un antico luogo di caccia agli uccelli. La Pauretta è una strada di incerta localizzazione, forse da individuare nella zona est del paese, in un'area adiacente al lago. Il nome potrebbe risalire alla voce dialettale Pau, palude, con la presenza del suffisso di diminutivo eta in dialetto e etta in italiano. Notiamo anche in questa voce il rotacismo della laterale. Un'altra difficile ipotesi etimologica fa risalire la voce al nome Paurat, che in dialetto sembra designare il conoscitore e frequentatore della palude. Il Persico è una strada oggi non ben localizzabile e documentata in carte notarili di fine Ottocento, che si presuppone congiungesse il centro del paese al lago di Monate. Il pesce persico, insieme alla tinca e il cosiddetto lavarello, è la risorsa principale per i pescatori della zona. Le prime civiltà della pianura padana. I primi sicuri segni della presenza dell'uomo nel nostro territorio risalgono al secondo millennio avanti Cristo, quel periodo che va sotto il nome di età neolitica e che ha come centri principali, a noi vicini, l'isolino del lago di Varese e la Lagozza di Besnate. Erano villaggi di palafitte con economia agricola e pastorale. Dai reperti conservati nei musei di Milano, Varese, Gallarate e Legnano, possiamo capire che già vi si lavoravano il lino e la lana. L'epoca successiva, quella tarda età del bronzo, è caratterizzato dalla cultura di Canegrate, che prende il nome da una necropoli ritrovata nei pressi di quella cittadina, vicino a Legnano. Ceramiche, bronzi, armi, spille e collane testimoniano di una civiltà più evoluta, che, dai confronti effettuati dagli archeologi, rivela sorprendenti somiglianze con usi e costumi di popoli d'Oltralpe nello stesso periodo. All'età del bronzo seguì l'età del ferro, che vide la fioritura, nel nostro territorio, dell'importante civiltà di Gola Secca, protrattasi nel tempo dall'800 al 400 a.C. La necropoli, località non troppo distante dall'abitato, ove si seppellivano i morti, in cui il primo scavo sistematico risale alla fine del secolo scorso e ci ha mostrato i notevoli progressi della tecnica e dell'arte compiute dagli abitatori, sicuramente di stirpe ligure, di Gola Secca, collocata poco a sud a Sesto di Calende, così da dominare la via di comunicazione naturale del Ticino. Proprio lungo e attraverso il fiume Gola Secca commerciò con popolazioni anche lontane e sicuramente più evolute, come gli Etruschi. Questi le trasmisero, fra l'altro, l'alfabeto, come ci rivela la stele di Vergiateora al Museo Archeologico di Milano, che è senza dubbio la più antica testimonianza dell'uso della scrittura della nostra zona. Ai Liguri di Gola Secca si sovrapposero nel V secolo a.C. popolazioni celtiche, tra le quali gli Insubri, che la tradizione vuole fondatori di Milano. Queste nuove popolazioni non cancellarono la civiltà precedente, ma imposero unicamente la loro superiorità militare, che tuttavia crollò nel momento in cui Roma conquistò la pianura padana, dopo la battaglia di Clastidium, l'odierna Casteggio presso Pavia, nel 222 a.C. Ma che cosa è il rotacismo? Il rotacismo nella lingua lombarda. Nella variante milanese della lingua lombarda, la L intervocalica era comunque sostituita dalla R, mentre nel dialetto moderno questa caratteristica tende a scomparire. Nei dialetti della Lombardia occidentale, il rotacismo è in generale arretramento, in particolare nella città di Milano. Qui sopravvivono comunque le forme come vorre, volere, cioè vorre la R, ha preso il posto della L. Vare, valere. Dori, dori, cioè dolere. Il cortel, coltello. Scarogna, la scalogna. Pures, la pulce, la ciresa, ciliegia, carisna, caligine, regolizia o regorizia, liquirizia. Qui la R ha sostituito la L, mentre risultano scomparse forme come ara, ala, candira, candela, splendor, splendore, gora, volare, agora, gola, Miran, Milano, e Schöra, scuola. Queste ultime forme sono ancora rintracciabili nella periferia milanese e nelle altre province lombarde, in particolare nelle aree montane e rurali. Redigio.it e la storia continua.